Effetto Mondo.
Matt Gaetz, in a lot of ways, is the perfect attorney general for Donald Trump. We have a criminal, convicted criminal who's a president, who has been adjudicated to engage in sexual abuse. So why not select a guy who has been loyal to him and who wants to seek revenge?
Eccoci qua, Giulia Crivelli, buongiorno.
E come avrete sicuramente sentito, sì, ci sono anche voci critiche all'interno dello stesso Partito Repubblicano e degli osservatori su queste prime nomine fatte da Donald Trump. Una tra le più controverse è quella appunto di Matt Gaetz. Abbiamo scoperto che questa è la pronuncia corretta, anche se non si scrive come Bill Gaetz, si scrive in un modo diverso, si pronuncia praticamente nello stesso modo, quindi se volete pronunciarlo correttamente ricordate esattamente
Giulia,
come
questo piccolo diciamo supplemento gratuito
come Bill Gaetz.
Corso di pronuncia.
E qui a parlare, a commentare, sì, era George Conway, che è il fondatore, avvocato fondatore del Lincoln Project, un repubblicano diciamo vecchia maniera, è stato in passato anche consigliere di Donald Trump e così era stata anche sua moglie. Da quando diciamo Donald Trump ha avuto quella svolta, a partire diciamo dal 6 gennaio del famoso 2021, molti repubblicani si sono allontanati indipendentemente dal ruolo politico che potevano avere, e uno di questi è George Conway. E come avete sentito dice: io non sono perché la domanda era ma si è stupito di questa nomina, e lui
quella
ha detto
di,
no, di quella di Gaetz, no, non mi sono stupito affatto, perché parliamo di un presidente che è il primo presidente eletto con una condanna definitiva, è stato indagato per crimini sessuali, lo sappiamo, ricordiamo tutta la vicenda di Stormy Daniels, ma non solo, ci sarebbe anche tutta l'amicizia con Epstein, ma quello è un altro capitolo. E Matt Gaetz è la stessa cosa, cioè Matt Gaetz rischiava una condanna, si è dimesso poche ore prima che questa condanna eventualmente arrivasse,
questa condanna, se,
per reati sessuali, che tra l'altro uno dei quali anche è borderline con la pedofilia, quindi cose molto gravi, specie negli Stati Uniti. È comunque accusato anche di malversazioni con i fondi elettorali, quindi dice c'è un'affinità pazzesca tra loro, e poi entrambi vogliono vendicarsi di chi, Matt Gaetz, chi in congresso lo ha messo sotto accusa, non ha preso le sue parti, e naturalmente Donald Trump, sappiamo di tutti quelli che lo hanno secondo lui perseguitato soprattutto dal punto di vista legale, quindi sembrerebbe la scelta perfetta. Come abbiamo detto ieri, questa nomina dovrà essere ratificata dal Senato.
Da curarsi che sia innocentissimo rispetto a queste accuse che sono pesantissime.
Ricordiamo che il Senato è controllato anche se per due senatori, ma ricordiamo che c'è anche il voto del vicepresidente che conta, quindi essendo vicepresidente repubblicano è come se i repubblicani avessero tre voti di vantaggio in Senato,
sì,
quindi sulla carta potrebbero anche approvarlo e i democratici non potrebbero farci niente, però come dicevamo ci sono molte perplessità anche all'interno del Partito Democratico. Non parliamo poi di Robert F. Kennedy Jr., figlio del fratello di JFK assassinato nel 1968, un signore nato nel 1954 nella più famosa famiglia democratica, quasi un'aristocrazia,
sì,
democratica degli Stati Uniti, che come sappiamo prima correva da indipendente e ora è entrato nell'amministrazione Trump come ministro della salute. La cosa tra l'altro che tutti sottolineano è che durante alla fine della campagna elettorale è stato accusato da un paio di collaboratrici di molestie sessuali, quindi
pure lui.
Torniamo sempre lì. Perciò insomma un personaggio molto discutibile, avete sentito anche essendo un convinto novax era venuto anche qui a Milano,
sì,
un anno fa a fare propaganda contro i vaccini, e avete visto questo, per chi magari considera la finanza, che comunque la finanza vada così, non si dispiace se i mercati finanziari non vanno bene, però c'è stato subito questo effetto, quindi vengono prese molto sul serio le sue posizioni novax dalle case farmaceutiche. Comunque vedremo, i giornali oggi praticamente, i giornali americani parlano solo di tutte queste vicende, con naturalmente tagli un po' diversi, però
famoso anche per la questione del verme che gli avrebbe scavato nel cervello, aveva
il
detto.
Verme che gli ha scavato nel cervello, l'orso ucciso durante una gita in un parco nazionale, poi scaricato a Central Park, e cosa che rimase un mistero per moltissimi anni. Poi fu lui stesso un mesetto e mezzo fa a dire che era stato effettivamente lui a mettere quel cadavere di orso a Central Park, insomma. Un personaggio abbastanza, ecco,
ci si potrebbe
sorridere, però è sempre stato detto che Donald Trump gli aveva fatto questa promessa di un ruolo in un'eventuale amministrazione, perché questa sua presa sui Novax, che negli Stati Uniti esistono, per alcune teorie complottiste che lui ha, per esempio appunto contro le case farmaceutiche, avrebbe portato a Donald Trump parecchi voti.
Caldo, è straordinario, perché Trump è stato determinante nel programma di produzione dei vaccini primi, no? Ti ricordi? Non riuscì a essere in carica lui, perché nel frattempo arrivò Biden, ma fu lui che diede un grande impulso.
Certo. Mi ricordo che tutte le volte dicevamo: si può criticare Donald Trump per tante cose, però lo sforzo, il finanziamento che fece per arrivare velocemente a un vaccino è sicuramente una cosa che passerà alla storia. Ma non si è fatto problemi a scrivere su X che bisogna che gli americani smettano di essere presi in giro dalle case farmaceutiche e dalle grandi corporation. Gli viene abbastanza.
Flessibilità.
In Germania nessuno si tiene più, mancano 100 giorni al voto anticipato, ma impazzano già, a parte le liti, le accuse reciproche. Addirittura oggi Tagesspiegel già ipotizza un tot ministri in un eventuale governo guidato da Friedrich Merz, capo della CDU. Tra i Verdi, nei Verdi volano stracci, non si vorrebbe cambiare il duo che guida il partito dei Verdi, che sono Annalena Baerbock, attuale ministro degli esteri, e Robert Habeck, attuale ministro dell'economia, due Verdi storici, ma i Verdi, come sappiamo, nelle ultime consultazioni hanno perso molti voti, quindi si vorrebbe cambiare la leadership, anche se poi sappiamo che a volte non basta cambiare un leader di partito, ci vogliono il calo dei voti spesso è dovuto a un cambio della sensibilità o a errori fatti che si sono accumulati, come nel caso dei Verdi, e che sono stati puniti dagli elettori.
Che altro? Dove ci
porti,
Giulia?
In Francia, ti faccio sentire un audio, perché non si sblocca la situazione in Parlamento per questo budget. Rischiamo di avere i due grandi malati d'Europa, cioè Germania e Francia, che non riescono a presentare il progetto di legge di bilancio, cosa che invece l'Italia, sottolineiamolo, è riuscita a fare.
Noi almeno questo sì.
Sentiamo un parlamentare dell'opposizione.
C'est un budget qui est fait du ministère fiscal gaucho-lepéniste, plus de 35 milliards d'euros de hausse d'impôts. Imaginez si on les laissait faire au pouvoir, tout ça n'est pas sérieux, il n'y a plus de contribution au budget de l'Union européenne. L'Assemblée s'est un peu décrédibilisée. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver de la sérénité.
Bisogna ritrovare la serenità, bisogna ricominciare a parlare, a discutere, non a insultarsi. Il problema è che sono proclami, perché poi quando si discute al Parlamento francese, all'Assemblea francese, volano insulti, recriminazioni, colpe reciproche, quindi non so come finirà, vedremo, insomma, aspettiamo. Ci sono tra l'altro dei dati preoccupanti su questo, apre oggi Le Figaro, sulla fragilità finanziaria delle imprese, un po' perché si viene comunque da un periodo di rallentamento, quindi aumentano le imprese che hanno bilanci in rosso, aumentano le imprese che sono insolventi presso le banche, quindi c'è anche un allarme appunto manifatturiero di questo tipo.
Che altro, Giulia?
Ma se vuoi concludiamo con la Spagna, perché già ieri abbiamo avuto poco tempo, perché se noi siamo un po' appesi alla conferma di Raffaele Fitto come commissario, la Spagna per ragioni diverse invece è appesa alla nomina della commissaria Ribera, che tra l'altro dividerebbe con Fitto molte responsabilità. Sentiamo le accuse che vengono mosse a Sánchez.
Il tema sta, io credo, nella responsabilità assoluta di Sánchez. Por lo siguiente, Sánchez le debe su carrera a Teresa Rivera. Yo insisto muchas veces, y lo digo aquí muchas veces, Teresa Rivera le abrió la puerta de Podesta y de Obama.
dice che insomma Teresa Sanchez non può scaricare Teresa Ribera, la quale vengono perché? Attribuite anche tante delle colpe per la sì. mancata prevenzione sul dissesto idrogeologico che ha aggravato gli effetti dell'alluvione.
Questa è una cosa curiosa, perché lei è ministra della transizione, poi c'è un'alluvione e allora
è colpa sua. Questo era un commentatore sì. conservatore, e dice però questo commentatore: all'inizio della sua carriera Pedro Sanchez si legò molto a Teresa Ribera, che fa parte del Partito Socialista, lei gli aprì tantissime porte, lo fece conoscere a Obama e lo aiutò a intessere la rete di rapporti internazionali, quindi chiave, lui insomma. Non può scaricare Teresa Ribera. Addirittura in un altro punto di questa intervista dice il suo mantra è: salviamo il soldato Ribera. Quindi
va bene, va bene, ci fermiamo qua. Giulia, è tutto, grazie per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirani in redazione, Alessio Maurizio in studio, ciao a tutti.